Bentrovati, buongiorno, bentrovati da Michela Daghini con voi questa settimana fino a venerdì, ogni giorno dalle 11 alle 12 saremo assieme, ogni giorno con ospiti diversi. Il nostro ospite oggi ha una lunga esperienza come docente nel mondo della scuola ed è un autore, è profondamente legato al territorio del Verbano, alle sue valli come a quelle del Canton Ticino e dell'Alto Varesotto. Ha dedicato la sua vita, oltre che alla formazione scolastica, alla narrazione, una grande passione che coltiva in particolare la narrazione di luoghi e di persone spesso rimaste ai margini. Il suo ultimo libro è Lo Svizzero del Canton Ticino, è ambientato proprio nelle valli di confine tra le comunità locali, le trasformazioni anche culturali e sociali che ha osservato da vicino e testimonia soprattutto la sua profonda conoscenza delle comunità di frontiera, e quindi di questo parleremo. Sono storie di confine, sono storie di vita rurale, di incontri, piccoli e grandi incontri, ma anche pagine di storia con la S maiuscola e riflessioni sull'esistenza. Ci invita a riflettere, a non perdere quella cultura della terra, quel legame con la terra che stiamo perdendo, ed è un libro che parla al cuore di chi conosce e ama le valli, i valori fondamentali e direi anche l'autenticità. Benvenuto Carlo Banfi.
Grazie, grazie Michela.
È la prima volta in radio?
Sì, no, mi è capitato qualcosa, interviste per Rai 3, per queste realtà che ha presentato, però in radio non mi è mai capitato.
Cioè non era mai in studio, era al telefono?
Sì, anche il telefono sì, no, ma anche di persona, sui posti, sui luoghi, vogliono vedere, vogliono rendersi conto. Quindi per me è una grande emozione, ringrazio, saluto le ascoltatrici, gli ascoltatori, speriamo di fare un cammino breve ma assieme, condiviso. Ecco.
Condiviso, sì, e chiediamo... Prego.
Mi piace, siccome ho questa esperienza degli alunni, mi piaceva vedere la classe, no? Per sentire il polso, perché a volte si annoiavano, stanchi, allora cambiavamo. Invece qui alla radio è difficile, ecco, però vedo il polso della Michela, mi fa piacere, ecco, quindi dalle sue espressioni capirò se vi sto annoiando o meno.
No, speriamo, ma lei è sicuramente un intrattenitore perché ha una lunga esperienza alle spalle come docente di storia e di italiano nelle scuole superiori della provincia di Varese, e lei ha raccolto e diciamo conserva preziosamente il patrimonio del rapporto con i suoi ragazzi. Ah, sì. È una di quelle figure del maestro che poi si ricordano per la vita.
Sì,
e quindi purtroppo sicuramente ci sa intrattenere.
Sì, purtroppo no, ero un po' a volte il papà, no? Il modello. È capitato alcune classi che non avevano magari figure significative o in casa, diventava l'insegnante, no? L'importanza della scuola. E ho dei bei ricordi, ecco, me li sono portati dietro, ma anche con gli alunni accennavamo prima a qualcuno che poi ha fatto anche fortuna in cantone, col calcio, con varie esperienze. E mi restano queste realtà che mi hanno aiutato anche a crescere.
Beh, possiamo fare un nome, un nostro collega Davide Riva.
Ah, sì.
Era un suo allievo.
Sì, sì, eccezionale, un ragazzo che giocava già nel Varese, il Varese Calcio, allora non so se era C1 o addirittura B, ha fatto anche la Coppa Italia, mi ricordo, ho visto la partita, ha fatto un diagonale bellissimo, fa che segna il mio alunno. Poi il problema è che lui tutti i pomeriggi non andava neanche a casa a mangiare, io insegnavo lui, no? Ragioneria, e adesso hanno aggiunto anche i geometri. La sua casa era Germignaga, però si portava il panino perché doveva prendere il pullman, andare a fare gli allenamenti. E mi ricordo un ragazzo eccezionale, molto preparato, però dopo gli allenamenti non è che sempre poteva trovare il tempo di approfondire le tematiche della letteratura, della storia. Allora gli concedevo, guarda, per non ti interrogo oggi, però guarda che domani paghi pegno. Ed è sempre stato bravissimo, ecco, non mi ha mai tradito. Ma è stata anche una classe eccezionale, ecco, con esperienze particolari. Quella curiosa dello scavezzacollo della classe che il giorno della maturità doveva presentarsi e mi chiama il docente interno, fa: guarda che il Dario non c'è. Ma come non c'è? Dovrebbe essere lì. Dopo mi chiama: ma è arrivato in Bermuda. Come in Bermuda? Viene la maturità in Bermuda. E poi mi fa: sì sì, guarda che quello lì è andato giù alle isole del Mediterraneo della Spagna, si è passato la preparazione degli esami, speriamo che dopo invece sono retto dagli amici anche lui. Tipi particolari.
È andato bene, è andato bene l'esame.
No, è stata una classe veramente anche risultati, perché si sono aiutati, ecco, si sono aiutati tra di loro ed era bello, molti hanno fatto carriera. C'era anche un pianista eccezionale, molto bravo, ed innamorato della docente più giovane, succedeva anche questo. Ma è un'esperienza dell'insegnamento che mi porto dentro. Ecco.
Cosa conserva del rapporto con i suoi ragazzi? Li sente ancora, è ancora
sì,
in contatto?
Sì,
li vede?
Molto, anche quando li trovo per strada, sono passati anni, a volte io non riconosco e loro ci rimangono mai, perché sono cambiati. Quando avevano 18-19 anni avevano un volto, un viso. Dopo sui 40, 45, 50 magari li perdo anche come fisionomia. Dopo però col nome e ricordo i più disperati e i migliori, ecco, quelli intermedi faccio più fatica che non mi creano problemi, invece gli altri, come il Davide, è stato un ragazzo eccezionale, ecco, molto bravo, preparato, mi ha dato soddisfazione, come tutta la classe.
Una bella classe. Sì. Il libro è questo, Lo svizzero del Canton Ticino. Perché ha voluto dedicare questo libro soprattutto una figura che compare in queste pagine, che è la figura di Carlo Galli, ticinese, ex doganiere, che è un po' il suo vicino di casa.
Sì, è stato questo proprio il punto di incontro, no? Ma io come origine sono dalle parti di Saronno, una zona altamente industrializzata, faceva paura anche le scuole. Dovevo parlare ai ragazzi con le finestre chiuse, anche se il caldo fuori del principio dell'estate c'era, perché il traffico delle strade, ma una cosa incredibile. Allora ho trovato questo eremo a Brissago Valtravaglia, io lo chiamo eremo, ma è un paradiso, no? E mi trasferisco là. Alla fine è stata una scelta, anche perché la scuola della ragioneria di Luino è una delle più belle di tutta la Lombardia. Quando venivano i rappresentanti delle case editrici, ma tu sei qui in una zona, si spazia da Locarno fin giù a Verbano, Stresa, ma una panoramica, infatti era un'antica villa del fine 800, un politico italiano che ha fatto fortuna con l'edilizia già a quei tempi e ha costruito questa villa ottocentesca, che una cosa meravigliosa, con un parco. Parte l'hanno lottizzato, ma stupendo, ecco. Invece lui non avrebbe bisogno di mantenere queste realtà. Insomma, mi sono trasferito qui e di confine a un certo punto mi sono trovato il Galli Giancarlo, che io chiamo il Maggi, no? Però è molto conosciuto anche in Canton Ticino, e me lo sono trovato là perché non trovo più il Germano Reale, che è venuto un pilota con la Hostess dalla Marpensa, me l'hanno portato perché lui aveva intenzione proprio di seguire questi animali che avevano difficoltà, e non trovo più il mio Germano. Ho detto: cioè, andiamo a cercare, poi magari lo troviamo. Altre volte invece arrivava prima la volpe e il Galli doveva venire prima. Ma soprattutto avevo a cuore un gatto che si chiamava Marion, stupendo, un pelo rossiccio, e poi sul musino parte delle zambianco, ma un gatto eccezionale che aveva mollato la marmaglia del rifugio animali felici, aveva attraversato il ruscello che mi faceva da confine ed era si stabilito da me, la figlia lo coccolava e non è più rientrato. Il signor Galli ci ha provato a riconquistarlo, si stendeva di fianco a lui, Marion, ma il Marion ne voleva sapere, forse si ricordava qualche punturetta del signor Galli, perché lui soccorreva anche gli animali, per molti anni, quando trovavano un animale sulle strade, selvatico o non selvatico, lui correva anche di notte. Cioè questo amore lo portava anche a questo.
Quindi lui è l'anima del rifugio Animali Felici, che si trova proprio vicino a dove lei abita. Comunque questa, poi ci torneremo, è una realtà appunto di confine, e lei parla anche di vari episodi che riguardano il passato, ma partirei forse dal suo rapporto con la natura e forse ancora prima da Oniria, che è la figura a cui si rivolge tutta questa serie di racconti che poi compongono un'unica diciamo narrazione con vari capitoli, vari temi. Chi è Oniria?
Ecco, Oniria, lo dice il nome onirico, no? È un po' il sogno. Purtroppo dobbiamo affidarci al sogno perché la realtà è ben diversa, lo vediamo, lo sentiamo. E questo è il sogno di un mondo particolare, però rappresenta la figura femminile. La figura femminile nella letteratura italiana ha significati enormi, no? Oniria mi è servita per un tu colloquiale, proprio per dialogare, usata da molti. Adesso mi viene in mente D'Annunzio, no? La signora Fiesolano dei capolavori del decadentismo degli inizi del Novecento, una raffinatezza, e lui introduce fresche le mie parole ti siano nella sera, lui si rivolge proprio alla sera, oppure dolci le mie parole ti siano nella sera. Bellissima, però mi viene in mente più un D'Annunzio eccezionale, no? Come capacità di scrittura è ineguagliabile.
E chi si nasconde dietro a Oniria? Ci sarà una figura femminile?
Oniria, i miei anni di insegnamento mi hanno avvicinato molto a Sereni, che è cresciuto a Luino. Difatti molte delle sue opere parlano della frontiera, parlano di questa realtà di Luino, ma semplice, forse ci salva il contatto con la teleferica che fa la spola della legna, anche lui conosceva il mondo contadino, il mondo dei boscaioli.
E comunque dietro a Oniria c'è...
Lui parla della moglie, no? Che lo accompagna tra baratri e farfalle. A me è piaciuta, cioè, la moglie, che la figura femminile che ti sorregge, no? Ti sorregge. A volte noi campiamo nelle nuvole, ho scritto nuvole, una baratre nuvole, a volte sprofondiamo, invece per fortuna c'è questa donna che ci salva, no? E quindi ci nasconde, dopo alla fine lo svelo, no? C'è un capitoletto che si diversifica dal realismo e introduce il sogno. In questo sogno compare proprio che probabilmente è la moglie che accompagna quest'uomo, no? Ma è bellissima anche la figura di Montale, ecco, per la donna che lui chiama Angelo o Procellaria. Angelo, la donna Angelo, ma Procellaria è il volo del gabbiano, della famiglia del gabbiano. Procellaria che vive sul Pacifico e affronta le tempeste pur di nutrire i piccoli, e lui paragona la donna a questa forza, a questa capacità. E qui c'era dietro Irma Brandes, la Clizia, una persona eccezionale, però purtroppo anche lei per le leggi razziali nel 38 lascia l'Italia e lui perde questa figura, Angelo Procellaria.
Ci sono diversi anche riferimenti ad alcuni ebrei che hanno passato il confine, legati alla storia degli spalloni, questi percorsi, questi cammini in parte segreti che conoscevano solamente i contrabbandieri. C'è un aspetto però che accomuna tutti i capitoli e che è, oltre a quella dei piccoli grandi incontri, di queste figure appunto a volte marginali, della comunità degli slavi che si sono inseriti in questa zona di confine lavorando sodo, ma lei parla anche di un legame per la natura. Questo libro in fondo è anche un monito, no? Un invito a valorizzarla. In fondo lei ha scelto una dimensione rurale di vita, c'è una parte della sua vita, della vostra vita, che è una vita quasi contadina. Non vivete del vostro raccolto, ma coltivate, mettete da parte quintali di patate, come si faceva una volta.
Il Costantino ucraino, che quando lo trovo non ho ancora imparato bene, ma è da anni ormai che è qui. 2-3 quintali, ma adesso viene un ragazzo.
Come fanno a mangiare 2-3 quintali una famiglia?
Perché loro usano poco la farina per il pane, anche se vediamo i filmati che arrivano dall'Ucraina. Adesso c'è un ragazzo venuto qui che ha grosse difficoltà per la lingua e viene a trovarmi. Dico: ma cosa mangi tu in Ucraina? E anche lui mi ha confermato la patata, come nella realtà nord europea e soprattutto del dopoguerra. La patata ma anche l'Inghilterra, diciamo tutto il nord di queste aree, la patata ha salvato da crisi, da carestie. No, io me la porto dietro dall'infanzia, per divertimento. La mia infanzia è cresciuta dalle parti del nord Milano, no? Era un mondo contadino, ho visto ancora il mondo dell'Ottocento col cavallo, l'asinello, il contadino che andava nel campo, zappava, un ordine, una meraviglia, i papaveri, i fiordalisi. E la mia infanzia è rimasta colpita, no? Io vivevo in questo mondo. Poi nel giro di pochi anni, col boom economico, è stato stravolto tutto, ecco. Però mi è rimasta questa impressione di questo mondo che viveva in simbiosi con la natura, carico di difficoltà, di problemi, di povertà. Poi in pratica il boom economico ci ha sottratto a questa realtà, però ci ha portato in altre dimensioni, forse io direi ancora più preoccupanti. I contadini hanno venduto la terra, si sono allontanati da questa vita parsimoniosa, siamo entrati nel consumismo. Per cui aver scoperto questo mondo di Brissago Valtravaglia, che viveva ancora in Magna, perché è rimasto in Magna, sulla da noi ormai le nascite sono una rarità, tutti scappano al fondovalle. Però l'insegnamento sia a Saronno sia a Luino, la fine mese tutti i piedi era quello, solo che là aveva una dimensione terribile da un punto di vista dello sviluppo industriale, ma soprattutto anche speculazione edilizia, via discorrendo, strade, traffico. Invece qui ho trovato una dimensione ancora a misura d'uomo, ecco. Io sono tornato per passatempo a coltivare la terra, per avere l'agnellino, mio figlio godeva un mondo, no? Questo agnellino che
sono i pulcini.
Abbiamo comprato dal pastore che veniva a svernare, perché il clima, soprattutto lì vicino al lago, era molto dolce, no? Quindi sto pastore bergamasco, lui sapeva che lì la neve, difatti quando andavo a scuola c'era il vecchio preside Volonté, sapeva che su da me la neve metteva giù anche 80 centimetri, invece a lui non la neve. Allora mi chiedeva quando entravo in sala insegnanti: professore, com'è su là? Ha detto: guardi, preside, qui allora chiudiamo la scuola. Era un vecchio insegnante eccezionale, ma venivano anche ragazzi dal cantone, mi ricordo. È perché ha introdotto la sperimentazione della scuola superiore. Lui frequentava ad alti livelli, ma un preside coerente, severo ma coerente, ecco. E allora voleva sapere dov'è, com'era la neve, sapendo che c'era il mezzo metro, lui chiudeva la scuola 3 giorni, i ragazzi erano tutti contenti.
Eh sì, quando c'è la neve che si chiudono le scuole, i ragazzi sono tutti contenti. Chi non lo ricorda almeno una volta nell'infanzia. So che a lei piace Giorgio Gaber, e allora ce lo ascoltiamo con con un classicone, un classicone, eccolo qui.
Signora, non ci siamo capiti. Signora, sta a sentire quel che ti dico. No, ai tuoi baci dico no. No, al tuo amore dico no. Al tuo languido sorriso dico no, no, no. Non voglio i tuoi palazzi, non voglio le ricchezze, non voglio le carezze. Sei ricca ma sei racchia, ma guardati allo specchio, non vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che tu insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Oggi 100 sacchi nel grano per gli intappi, nei regali da mucchi. Sei ricca ma sei sciocca, per me sei troppo secca, per questo non mi tocchi. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che ti insisti farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone,
una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè.
Che delizia sempre.
Sì, molto, molto bene. Poi c'è nato anche Iannacci, ancora più fantastico, più ironico, soprattutto a volte col dialetto che inserisce. Scusa, ho visto un re, è bellissimo, Iannacci è spettacolare.
Iaga Brothers, dunque c'erano anche loro come suo desiderio. Carlo Banfi, stiamo parlando delle zone di confine, del libro che lei ha dedicato allo svizzero del Canton Ticino. Lei ha anche un figlio che vive qui, sì, vive a Viganello, sì. E raccontava, lei raccoglie storie un po' ovunque, sì, le capiti di passare, raccontava anche di storie che si è fatto raccontare da un custode a Castagnola facendo la passeggiata, quella, sì, splendida, sì, passeggiata sul lago. Quindi è proprio un cultore delle piccole narrazioni, no, raccolte di storie di vita vissuta.
Sì, rilassa un paesaggio spettacolare, la camminata da Castagnola a Gandria è uno spettacolo, ogni curva apre un quadro pittorico, stupendo. Poi da Gandria si vede fino alla Valtellina, il Legnone, si vedono le montagne, adesso sarà già sulla neve. Camminando si incontrano persone, no? La persona che ho incontrato è stata significativa, e la custode della cappellina, appena entrati da Castagnola, c'è una bella cappella e c'era sta signora che curava i fiori, la pulizia, e sono fermato a parlare ed è proprio tipica, originaria, e mi parlava dello sbocco che avevano di là dal lago. Il padre con la barca raggiungeva i campi, la zona verso le cantine di Gandria, e là c'erano i boschi che loro tagliavano, c'è, cioè, una vita. E di là arrivavano anche a volte i rifugiati politici, scendevano. Mio figlio ha conosciuto un signore che ne ha portati di qua diversi con la barca. Sceglievano i passaggi più sicuri. Comunque, quello che ho approfondito un po', quello di Cremenaga, e lì due personaggi, una Gotti Bauer, che c'è ancora, penso, era del 25 questa donna, è venuta da Milano tramite l'Enor, poi prendevano la vecchia linea ferroviaria che scendeva fino a Ponte. E lì è stata dismessa, invece per fortuna il Canton Ticino l'ha mantenuto, il trenino che va da Ponte fino a Luga, bellissima, che invece l'Italia purtroppo ha fatto di erba un fascio, eliminato. Comunque lei è arrivata nei pressi di Cremenaga, si è affidata ai passatori, poi invece i passatori lì a Cremenaga, e mi diceva il signor Gani, lui è un esperto di dogana, non c'era il passaggio, diciamo, carraio, era solo pedonale, e lì sta Gotibar doveva passare con l'appoggio delle guardie della milizia di confine, invece è stata tradita, la milizia l'ha arrestata, l'hanno portata a Varese, solo che riesce a sopravvivere ai lager, ritorna, e nel 45, forse i primi del 46, il Tribunale d'Assise straordinario di Varese condanna questi passatori, ecco.
Perché erano loro che avevano segnalato,
perché l'avevano consegnata, ma quando testimoniava e raccontava, io ho letto un po' le cronache, non volevano credere gli astanti presenti a questi processi cosa aveva subito, cioè non c'era ancora la conoscenza di quello che era accaduto,
quello che succedeva
nei campi, e questa donna ha aperto un po' questo scrigno e sono rimasti tutti stravolti, no, da queste testimonianze. Invece l'altro passaggio molto bello, c'erano dei ragazzi a Nonantola, Villa Emma, famoso proprio in Italia, hanno realizzato anche un film, e c'era il Della Sem, che era l'organizzazione ebraica che provvedeva all'espatrio, e lì c'erano dei finti giardinieri custodi che sono riusciti tramite proprio il trenino arrivare fino a Cremenaga, e lì hanno trovato i passatori giusti, e sono passati 72 ragazzi di Villa Emma di Nonantola. Ne è rimasto là uno nascosto in paese dal medico, dal parroco, era protetto, però i tedeschi l'hanno scoperto ed è stato l'unico che si è perso nei campi di sterminio. Poi i due agenti del DSM, chiamiamoli il giardiniere, però erano agenti che sapevano il fatto loro, sono rimasti a Kremenaga per poter organizzare altri passaggi e invece anche loro traditi sono finiti male, ecco, queste due persone, come il famoso Don Folle invece di Voldomino,
il prete rosso.
Prete rosso lo chiamava per i capelli, ma perché era vicino alla gente comune, e arrivavano dalla curia arcivescovile di Genova dopo che avevano lasciato il Piemonte, perché ormai dopo il 43 erano insicuri, e la curia, l'arcivescovo, il segretario Boetto, Repetto, Boetto era il vescovo, Repetto era il segretario, con un prete Rotondi, Don Rotondi, portava qua dei gruppi fino alla canonica del Don Folle. I primi due sono passati sulla quindicina di persone. Il terzo quella notte è stato respinto perché a volte succedeva che le guardie non accoglievano per le situazioni interne di confine, e purtroppo sono tornati nella canonica. Qualcuno ha fatto la delazione e sono arrivati i camion dei tedeschi a prenderli. Una ragazza era uscita proprio in prima mattina per andare in un'osteria lì vicino, e la gerente ha capito il volo, ha messo uno scialle sulle spalle di questa, Miriam si chiamava, gli ha dato in mano i ferri della calza, l'ha fatta sedere all'ingresso della trattoria, ha detto: tu stai lì che ci penso io, se vengono dico sei mia nipote che mi dai una mano.
E fa la calza.
E questa ragazza è tornata a Genova, ha riferito quello che succedeva, e gli altri ebrei non hanno più preso questo percorso, ma li hanno nascosti nei conventi e hanno visto la fine della guerra. Ecco, questi della... Lì c'è stato di mezzo anche Bartali, che con la bicicletta portava i documenti. I primi di questi ebrei sono passati da sud, dalla linea diciamo degli alleati, che avanzava verso la Toscana, e Bartali portava questi documenti.
Il grande Bartali.
Sì, sì, eccezionale. Dopo dicono: ma non sono così tanti come si dice, no? La Vulgata esagera sempre, però di sicuro ha contribuito a salvare queste persone che avevano bisogno, in questi anni tremendi, purtroppo, della guerra, che vanno sempre condannate, da qualunque parte arrivino, vanno sempre condannate.
Infatti in questo libro ci sono anche pagine, appunto lo dicevamo, di storia, ci sono anche diversi racconti legati ai partigiani. Ci sono anche racconti legati appunto agli spalloni, a questi contrabbandieri, che erano figure in fondo rispettate dai locali, che vedevano in loro comunque una grande fatica e avevano comunque una loro, no, una loro dignità sociale,
deontologia,
un loro riconoscimento.
Deontologia professionale, dice il mio amico di 90 anni, non li ha conosciuti, no? E non tradivano, ecco, sono stati rari questi qui proprio, ma non erano forse neanche spalloni, approfittavano di queste realtà. Invece loro hanno portato di qua, soprattutto hanno avuto un grande rispetto qui in Cantone. Mi pare hanno eretto un monumento allo spallone qui in Cantone. Invece in Italia, insomma, la Guardia di Finanza non è che li vedeva bene, ma la gente comune, io ho parlato anche con Steve Chieti, che li vedevano passare al mattino col buio, loro erano già là nel campo, sentierini che adesso si sono persi. E il vecchietto mi fa: ma c'era mia mamma, gli dice, ma andò via con sti Madonna in sci pesante in spala, era la bricola che pesava 40 kg, insomma, portare 40 kg su sti sentieri in bilico.
La bricola, ovvero?
La bricola, dove mettevano, di solito portavano fuori zucchero, tabacco, poi più tardi dadi, cioccolata, e portavano di là il riso perché veniva da Novara con questa ferrovia, invece questa è la ferrovia dello Stato, e qui il papà del signor Galli era addetto alle ferrovie, mi fa che mio papà si è permesso alla stazione di Luino a volte di nascondere qualche sacco di riso da portare in Cantone perché era molto richiesto. Ecco, il riso di Novara, e anche lei mi ha raccontato parecchie storie, ma molto belle e semplici. Addirittura l'ispettore di Dogana che ammette che suo papà ha portato l'ascolto sotto la legna anche qualcosa di riso, e li accoglievano volentieri. Poi c'è stato invece un periodo, qui una trasmissione di radio svizzera italiana sugli spalloni, ce ne sono di belle, ai tempi mi piaceva anche seguire, c'è stata un po' una guerra, no, tra le guardie di confine e gli spalloni. Hanno avuto la meglio le guardie, naturalmente, però gli spalloni era gente che se li toccavi a volte si ribellavano, per cui questa guerra tra gente semplice e povera non era bella, come durante il 43-45 passavano anche armati, perché sapevano che sia la milizia fascista sia la guardia di confine tedesca a volte sparavano, e quindi quando portavano di qua le persone rischiavano anche la vita.
È davvero un fiume in piena. Io propongo ancora un ascolto musicale, sì, poi riprendiamo. C'è qualcuno, un po' di musica e poi proseguiamo. Sulle note di Olivia Dean c'è un arrivo, uno special guest.
Sì, una sorpresa incredibile.
Una sorpresa. No, ho sentito parlare di me, mi hanno detto guarda che stanno parlando di te a mille voci su Rete 1. C'è il tuo professore che Carlo Banfi, posso raccontare degli aneddoti?
Davide
perché...
Riva, benvenuto assolutamente.
Grazie, perché sono venuto perché ho voluto abbracciarlo perché penso che sia una di quelle figure, e mi commuovo a dirlo, che ti cambiano la vita, perché lui è quel professore, per chi ha visto il film L'attimo fuggente e sa che c'era il professor Keating.
Non esagero.
Ma è vero, era così, perché era un professore che ti invoglia quel piacere di poter scoprire, non solo studiare, perché studiare possono studiare tutti, imparare a memoria altrettanto, ma essere innamorati della letteratura, delle parole, delle piccole frasi. Mi ricordo questa frase di D'Annunzio: mordere la vita con bianchi e saldi denti voraci, che mi ha accompagnato per tutta la mia vita, perché in fin dei conti mi piaceva quest'idea di poter essere così, di poterla mordere la vita davvero con voracità, ma anche con rispetto, no? E lui ci ha proprio insegnato questa passione. Noi andavamo a casa sua, sentivo prima che parlava dell'eremo, e il suo eremo è vero, è un posto di accoglienza. E poi lui sapeva affascinarci con il suo raccolto. Lui parlava di queste mele che erano enormi, giganti, queste fragole che pesavano 40 kg.
In effetti ha parlato di una zucca di 10 kg, che magari è normale,
sì,
io non l'ho mai vista una zucca di 10 kg.
Dicevano montacarichi per raccoglierle, allora meravigliati rimanevano attenti.
Ecco, la parola giusta era proprio questa, era meravigliati. Questa è la parola che ci ha insegnato, che penso che anche le persone che stanno ascoltando questo racconto, perché io l'ho ascoltato per pochi minuti, me l'ha segnalato una collega che era qua in questo momento.
Sì,
e non
è tutto vita reale, infatti non ci aspettavamo il tuo arrivo, una bella sorpresa. Infatti
commosso, no? Rivedere.
Da quanto non lo vedeva il suo allievo?
Ma da anni, sarà almeno un 15, sì, anche oltre forse. L'ho visto in un supermercato una volta, in quel di lui ci siamo trovati, ma dopo ho perso i contatti, ecco. Io sono là nell'eremo, se vengono a trovarmi ben vengono. Dopo...
Quindi gli allievi andavano spesso a casa del maestro,
venivano
del
anche
professore.
Sì, assolutamente loro. Finito l'esame,
quella classe lì un po' scapestrata.
Particolare, no? Finito l'esame di italiano, hanno fatto Varese perché... c'era il corso di programmatori che non c'era ancora, e allora li aggregavano a Varese. Allora l'esame lo sostenevano a Varese. Fatta la prova di italiano, che è durata fino alle 2-14 del pomeriggio, verso le 15 me li sono trovati là tutti a casa per dirmi cosa avevano scritto nel tema.
Quindi a sorpresa.
Sì, anche lì arrivavano. La sorpresa è anche lì.
Credo che sia stata proprio quella la testimonianza d'affetto per una persona che ci ha accompagnato, perché noi, pensa, ci parlava prima di questo ragazzo Dario, questo personaggio un po' particolare che si è presentato con i Bermuda all'esame. Io, lui e un terzo abbiamo fatto la preparazione dell'esame andando alla sera a mangiarci una pizza sul Lungolago, e ci interrogavamo a vicenda, no? E parlavamo di quello che poteva essere la vita, i sogni, quello che si trova nelle canzoni in fin dei conti, o nelle poesie o nei libri. Quello era tutto vero, cioè noi abbiamo vissuto quell'esperienza vera di poter avere un professore che ci ha trasmesso quella passione, tanto che io portai italiano proprio come orale, che era una cosa che è anche matematica, che solitamente non si fa, no, su questo. E mi ricordo ancora la domanda che mi fecero, partendo da Ungaretti, a arrivare alla poetica di Montale, no? E io ero preparato grazie appunto al professore, e quindi mi avevano fatto i complimenti dandomi 10 a quell'esame orale italiano.
È sempre stato eccezionale.
Il professore è orgogliosissimo.
Non mi ha mai tradito. Di lui mi fidavo, anche per il giornalino che hanno buttato in piedi, ho dovuto litigare anche con i colleghi che non lo volevano.
Perché era troppo avanti, sembrava di essere un po' fin troppo aperti. Per quello che secondo me lui è il professor Keating reale, cioè quello che nel film Robin Williams ha portato, in realtà noi l'abbiamo vissuto. Noi, quell'idea di trovarci, di assaporare la poesia, di poterci scambiare delle idee, ce l'ha trasmesso, e credo che sia la più grande qualità di un professore, perché in fin dei conti lui vedeva le nostre qualità e ci ha permesso di raggiungere quei traguardi da soli, che è la cosa fondamentale. Non era insegnare, era trasmettere, è ben diverso.
E ispirare anche.
Ispirare, perché ti rimane per tutta la vita. Io oggi lo ricordo sempre con affetto, e credo che lui mi abbia cambiato la vita.
E quindi hai sentito che c'era il tuo professore in onda, hai cambiato direzione, hai preso l'auto e sei venuto qui.
Esattamente, ho fatto esattamente questo, perché ho detto voglio andare a omaggiarlo, a dire in diretta la verità, perché troppo spesso magari queste cose si provano ma non si dicono, no? Vale anche per i genitori a volte, queste cose così belle, che non si ha, non lo so perché sembra quasi troppo di essere troppo debole nel dire una bella cosa a qualcuno. Invece credo che sia fondamentale, perché a volte un alunno che dice grazie a un insegnante, non lo so, penso che dia valore anche a tutto quello che ha fatto prima.
Che bello, ti fermi ancora qualche
sì,
minuto?
Mi fa piacere, ma mi ha commosso, che ho esagerato un po', non è che proprio... Però mi piaceva questo qua, anche loro mi hanno dato molto, questi ragazzi, il loro attaccamento alla vita che mi è rimasto, che non perdo mai, malgrado il pessimismo che nasce, che dicevo prima, però la speranza non muore mai.
Ma poi che bello avere comunque degli allievi, ex allievi.
Sì, continuano, ecco.
Ancora...
Io ho seminato e loro continuano, il piacere è questo.
Ancora vicini alla sua figura e a ciò che avete.
Sì, non pensavo più.
E quello che poi faccio oggi nel lavoro, mi piace raccontare delle storie, far valorizzare delle emozioni delle persone girando tutti i paesini della Svizzera italiana e andando a cercare proprio quei dettagli, perché credo che ognuno, e qua ritorno grazie al professore, ha una storia da raccontare.
Che bello.
Piacevole, ecco, piacevole. L'insegnamento è servito, ecco. Non ho speso inutilmente i miei anni.
No, assolutamente no.
A parte che non cambierei per niente nulla al mondo, è la scelta che ho fatto.
Ci fermiamo qualche istante perché c'è il notiziario in lingua facile e poi torniamo ai racconti, al vissuto condiviso con Carlo Banfi e Davide Riva.
Oggi in Ticino a Bellinzona inizia il processo contro due uomini sospettati di far parte di un gruppo islamista. Si tratta di un uomo di 37 anni, originario del Kosovo, e di un uomo di 34 anni con due passaporti, uno della Svizzera e l'altro della Macedonia. I due uomini sono stati arrestati nel 2022 e sono accusati di aver dato soldi a un'organizzazione islamista in Kosovo. Questa organizzazione voleva prendere il potere e fare diventare una parte del Kosovo uno stato islamista. Inoltre i due uomini imbrogliavano le assicurazioni sociali in Svizzera. Con i soldi guadagnati hanno comprato armi e hanno comprato favori a funzionari, ovvero a persone che lavorano per lo Stato in Kosovo. Ieri sera, nel nord dell'Afghanistan, c'è stato un forte terremoto che ha causato 20 morti e più di 300 feriti. Le autorità e i soccorsi hanno già liberato la strada che collega la capitale Kabul e la città di Kolm, ovvero la città al centro del terremoto. Israele ha fatto delle indagini sui corpi restituiti dal gruppo islamico Hamas e ha capito che si tratta di 3 soldati. Questi soldati erano stati rapiti il 7 ottobre 2023. Fino a oggi, in totale, Hamas ha riconsegnato 20 ostaggi morti. Israele vuole ricevere altri corpi e quindi ha fatto entrare nella striscia di Gaza dei mezzi pesanti per rendere più facile la ricerca. La ditta svizzera Kühne & Nagel si occupa di trasportare merci più navi con navi e aerei e ha sede nel canton svitto. Kühne & Nagel ha comprato la ditta irlandese Eastway perché vuole ingrandire la sua attività. Eastway è specializzata nei trasporti aerei. Entro la fine dell'anno 2025 l'acquisto sarà concluso. Per ora non ci sono informazioni sui costi.
Sempre Michela Daghini in vostra compagnia, grazie Margherita Coldesina che salutiamo e i nostri ospiti che sono Carlo Banfi, lo scrittore Carlo Banfi, una lunga esperienza nell'insegnamento e nella formazione scolastica e sorpresa un suo ex allievo Davide Riva, nostro noto collega che è il nostro pubblico ben conosce. Un incontro incredibile e poi sono tutti e due emozionati, quindi è bellissimo.
Ma pensate che un attimo fa mi è arrivato un messaggio da una persona che è in ospedale e mi ha scritto: ti sto ascoltando, che bello quello che state dicendo. Cioè, e credo che sia proprio questo il potere della scrittura, della radio, della televisione, di poter arrivare e donare quando si può magari un messaggio, un attimo anche di leggerezza e poter trasmettere qualche cosa, che è la stessa cosa che succede nell'insegnamento. È tutta una catena, no? Il professore che lo insegna, in questo caso a noi, poi questa cosa ti rimane dentro, scegli dei percorsi della vita probabilmente legati anche a quello e riesci a ritrasmetterlo a qualcun altro. Credo che sia un po' forse il segreto dell'eternità è questo, no?
sì, ecco, questa catena, no, che spezza, parlavamo di Montale, l'anello della catena mancante, no? La margherita che sboccia nel prato, è questa solidarietà umana, ecco, anche questa persona che si ritrova, no, in quello che diciamo, perché purtroppo la realtà negativa a volte sembra avere il sopravvento, invece questa semplicità, no, questa alleanza, e qui era il leopardi, no, la ginestra che dice attacca le magnifiche sorti umane e progressive, vieni qui, specchiati davanti al vulcano. E invece sta povera ginestra, con la sua umiltà, non appena la lava si solidificava, trovava quello spazio, quell'humus, e la ginestra tornava a rifiorire. Ecco, l'uomo è questa ginestra semplice, umile, che deve soccombere al vulcano, però quando rifiorisce manda il profumo, manda questa fragranza di solidarietà, ecco, solidarietà tra gli uomini, che è importante.
Vorrei leggervi uno dei messaggi che ci sono arrivati, che dice: ciao Rete 1, dal 79 al 1983 a Porlezza visse Radio Bricolla, solo musica rock e cantautori e musiche popolari dalle mondine in poi. Anche il mitico Umberto Savolini qualche volta diede il suo preziosissimo contributo portando dischi di Marco Zappa, Nina Hagen e molti altri confederati per conquistare l'Italica penisola, e in parte funzionò. E ancora, viva i prof che ti insegnano a ragionare, ad incuriosirti, ad esplorare, e quindi scoprire che le meraviglie sono senza confini e con orizzonti da conquistare.
Ma piacere, parole bellissime. Anche poi anche il discorso delle mondine, mi pare hanno esposto anche dei quadri a Mendrisio sulla, per non so se era 70 centesimi, il lavoro delle mondine. Ecco, in Cantone c'è anche questa attenzione, il riso arrivava, ma erano queste mondine che passavano le prime ore dell'alba, dalle 4 del mattino fino a mezzogiorno, immerse, che non c'erano ancora i diserbanti, cioè, mangiavamo un riso più genuino, ecco. Però mia moglie viene da quelle parti, dalla bassa milanese, e anche lì ho conosciuto qualcosa, poi riso amaro.
Era questo che appassionava, il fatto che lui partiva con un discorso e poi non riuscivi a smettere di ascoltarlo, perché aggiungeva sempre dei pezzettini di vita vissuta insieme magari a delle citazioni di grandi personaggi, ti faceva capire che quello che quando sei piccolino ti sembra così distante, no? Quelle frasi dei grandi autori, in realtà sono semplicemente dei messaggi, dei semini che ritrovi nella vita di tutti i giorni, perché quello che ha detto prima della ginestra, quello che ha portato come esempio, è la vita reale, cioè è quel fatto di poter ogni volta rialzare la testa quando le cose vanno male, perché succede a tutti, però quel momento lì è il tuo momento, è il momento del sorriso, è il momento della rinascita, ed è il momento, avete parlato prima di una parola molto bella, della condivisione, che è una cosa eccezionale, perché in fin dei conti se non condividi, c'era anche quel famoso film Into the Wild che diceva la felicità è autentica solo se condivisa, io lo sposo in pieno, cioè in fin dei conti quando hai degli amici, delle persone con cui tu puoi condividere un'emozione, qual è il senso della vita?
Che bello.
Cioè, veramente bravo, come sono stato fortunato, ecco.
Ma è questo l'anello mancante di cui lei parla, ogni tanto che dobbiamo recuperare questa cosa che alla fine, questo inqualificabile istante che unisce le persone, cioè, le connette.
Sereni mi pare parla di stella variabile, la bussola montale, la bussola impazzita, alla deriva non riusciamo più a individuare la stella polare che ci guida, la bussola che ci dice dove andare. Allora invece questa fratellanza, questa unità di intenti, di spiriti per fare il nostro umile e dare l'umile contributo, l'umile lavoro, no? Però porta a crescere questa realtà umana che fa da baluardo, anche lì sono dentro un paio di baluardo estremo a questa decadenza che purtroppo avanza e dispiace, insomma.
Io mi ricordo un'immagine che, se non erro, se non vorrei sbagliare, però proprio di Montale, che parlava che la vita è un po' come quei muri con i cocci di bottiglia che si mettevano sopra una volta, e io proprio di fronte a casa mia avevo un orto dove le persone una volta mettevano questi cocci di bottiglia inseriti nella parte terminale per evitare di scavalcare, e lui ci aveva insegnato che è proprio così la vita, tu vuoi vedere oltre ma non puoi andare, sai che c'è qualcosa ma ci sono questi cocci di bottiglia che te lo impediscono, e quindi quello è il limite, però è anche l'inizio del sogno, perché tu comunque, anche se non puoi vedere, non puoi avere tutte le risposte, puoi immaginarle, puoi comunque colmare quella parte che manca, e poi scegli tu se farla bella o brutta, se la fai bella la tua vita è più felice.
Sì, la poesia era seguitare lungo una muraglia che in cima cocci aguzzi di bottiglia, per cui non puoi vedere cosa c'è di là. Però parlavo anche di Ungaretti che dice: quando il mio cuore con un ultimo battito avrà fatto cadere questo muro d'ombra, e qui il rapporto Ungaretti con la madre, lui pensa che al di là di questo muro d'ombra ci sia la madre che lo accoglie, ecco, stupenda.
Mi piacerebbe, per chiudere, rimani con noi Davide Riva, tornare sulla figura di Carlo Galli, che è un po', è abbastanza centrale, frequente, non è l'unica figura, però dal titolo anche al volume, quindi perché Carlo Galli in fondo mi pare di capire è una persona che ha questo aspetto che lei rileva e valorizza, quello del contatto con la natura, con gli ultimi e con anche una condivisione, una protezione nei confronti degli esseri più fragili, che in questo caso sono gli animali.
Ma anche le persone, lui accoglieva ad esempio questi ucraini che ancora prima dei fatti che sono accaduti, delle invasioni di Putin, della realtà che c'era nel Donbass, li accoglieva, ecco, e trovavano una possibilità di lavoro, di incontro. Io li ho conosciuti, lavoravo con loro, no, per costruire la staccionata, quindi una persona molto attenta, molto sensibile anche sotto l'aspetto umano. Però lui esagerava, ecco, prima veniva, bisognava salvare l'animale, lui anche di notte partiva, questa passione che poi lui dice è ricompensata, cioè l'animale è riconoscente, mentre a volte l'uomo no, lui dice l'animale ti ricompensa col suo affetto, capisci le cure. E lui accarezzava i cinghiali, io avevo paura, no? Ho avuto la... Dico, magari qualche giorno quelli lì ti divora. Invece lui ha un affetto, una simbiosi anche con gli animali, è un personaggio incredibile. E secondo la sua filosofia gli animali vanno rispettati. Noi adesso stiamo facendo un po' uno scempio, no? Accennavo a lei i grandi allevamenti di bestiame, di galline, beh, disumano, no? Maiali, quello che creano. Dobbiamo tornare invece a un rispetto anche di queste creature. Dopo ognuno può essere vegano, può essere vegetariano, però è lo sviluppo umano che trascende un po' questo rispetto della natura, no? Oltre all'inquinamento industriale abbiamo anche un inquinamento spaventoso, e poi cosa ci danno da mangiare, ecco, a volte nascono. Invece il signor Galli mi ha insegnato anche questa attenzione, no? Verso i nostri compagni di viaggio, lui li chiama. Lui è esagerato, si è portato a casa non so quanti animali, c'è mio nipotino.
Ha un centinaio di gatti.
Ma prima ne aveva, adesso c'è entrato un virus qualcosa, ma i cavalli, aveva lì una trentina che portava su anche nella Svizzera interna, li portava a fare all'alpeggio, a fare le vacanze estive, partiva al tir con i cavalli, era un'avventura, mi ha invitato, no vieni, no, non sono all'altezza di venire ad accompagnare. E c'è mio nipote, no, che viene dal cantone ogni tanto la domenica, lui andiamo dal signor Galli, vuole andare a vedere gli animali. E tra questi cavalli c'è un pezzato molto bello, bianco, con delle macchie marroni. No, guarda il cavallo dalmata. E poi vede che do le castagne, vuole anche lui dare le castagne ai cavalli. Guarda, attento, però devi tenere la mano piatta, se no ti mangiano la manina. E allora lui si avventura addirittura. Ecco un po'
Carlo Galli, il rifugio animali felici, ed è appunto nella zona molto
Brissago,
vicina,
proprio
dove,
Brissago,
dove
Altra
si
Maglia.
Trova lei. C'è anche un sito naturalmente per chi vuole andare a vedere,
sì,
ci sono moltissimi
bello.
Animali e il rifugio si può visitare.
Sì,
lui è un ex doganiere ticinese, ma una figura qui abbastanza nota, quindi penso che i nostri ascoltatori
lo conoscano. No, ma è conosciuto anche dai doganieri, mi è capitato Fiorenzo Rossinelli, mi pare sia il capo dei doganieri per ricerche storiche, dice ma c'è un mio vicino che è stato ma si è ricordato di questa figura eccezionale, me lo saluti, ma ha lasciato un'impronta anche umana, penso, nel cantone. Ecco.
Comunque ci sono moltissimi animali nei suoi racconti, perché popolano, animano anche il suo territorio.
Sì, la passione,
no?
Che da bambino mi ha accompagnato, no? Questo mondo contadino, sentivo il fagiano, sentivo, chiedevo a mio zio, ma cos'è questo animale? Io rimanevo impressionato, pure la quaglia, ma io non si sento, la pernice, sono scomparsi, non ci sono più allo stato brado, ma sono reintrodotti per il cacciatore. Insomma, non so fino
a... Però lei si sofferma la sera a guardare il capriolo, poi ne arrivano
stupendo,
due.
Stupendo, a volte quando sono in giro per i funghi mi capitano di quelle sorprese. Mi è capitato un cervo a 5 non mi ha fiutato, era peggio di un cavallo, con delle corna possenti, mi sono nascosto dietro due betulle, ho detto qui mi attacca, mi finisce in un attimo. Cioè, ci sono queste sorprese, ecco. No, ma la sorpresa più bella è stata l'arrivo del Davide.
Del suo ex allievo. Mi piacerebbe leggervi due messaggi che ci sono arrivati. Bravissimi tutti, grazie. Peccato che purtroppo anche un animo nobile come l'ospite non possa toccare tutti gli uomini, ma bisogna contentarsi. Poi ce n'è un altro che invece dice: bellissimo, a me è successo con un allenatore sportivo. E poi ancora, no, sì, ce n'è un altro, sì. Ancora uno, scusate. No, niente, non lo trovo più e comunque ci stanno arrivando tanti messaggi e insomma...
Ecco, ringrazio.
Aggiungo io l'ultimo mio, allora brevissimo, sì. Che auguro a tutti di trovare nella propria vita un insegnante così, che possa trasmettere qualcosa di così importante che rimanga a distanza di 30 anni, e questo mi rattrista perché vedo l'età che passa, però per fortuna rimangono cose così belle.
Che bello. E un altro messaggio dice: buongiorno, il signor Galli è una persona sempre disponibile per gli animali, e quindi ringraziamo anche questa ascoltatrice che porta la sua testimonianza.
Per il sacrificio che sta facendo, che ha fatto, malgrado la salute, malgrado tante realtà che lo circondano anche in negativo. Ecco.
Carlo Banfi, lo ricordo, il suo libro è Lo svizzero del Canton Ticino e... è uscito da qualche tempo.
Sì, da qualche mese. No, ma io sono contento che il messaggio giri così, tra i semplici.
Adesso ci sono i titoli del radiogiornale. Grazie Davide Riva per la tua testimonianza che ha portato vitalità anche emozione. Grazie Carlo Banfi, grazie a Renato Amadori, regia tecnica, e a tutti voi ascoltatori. A presto da Michela Davide.
Ecco, grazie a Michele, grazie a tutti gli ascoltatori.